Il mondo che vorrei si chiamerebbe amore. Si chiamerebbe amore di Gesù. Oh, grazie Signore, è l'amore di Gesù che è la risposta a tutto, a tutti i nostri problemi, debolezze, battaglie e anche dubbi. L'amore di Gesù. L'amore di Gesù è la base della nostra fede. Questa settimana ci è piaciuto molto nelle strade dare questo amore di Gesù, perché abbiamo visto tante persone cambiate davanti ai nostri occhi mentre evangelizzavamo. Quindi è veramente la cosa più importante, più bella, più meravigliosa, è quella che cambia i cuori. L'amore, 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 l'amore. È così inutile litigare sulle dottrine e trovare finding faults.
E trovare il difetto negli altri.
Trovare difetto negli altri, perché sicuramente se cerchiamo li troveremo. Se io guardo i miei fratelli qui che vivono con me e servono il Signore con me, posso trovare difetti in loro tutti i giorni, ma a cosa aiuta? È utile trovare i loro difetti?
Se cos'è? Solo superbi a mostrarsi superiori.
Infatti, a cosa aiuta? Mi aiuta nella mia evangelizzazione, nel mio servizio per Gesù, raggiungere le pecorelle? A cosa è utile trovare i difetti? È una perdita di tempo, ed è vero che solo mi fa più superba.
È il contrario dell'umiltà.
Mm-hmm.
Cioè, se siamo veramente umili, non è tanto andare a fratelli di sai, te lo dico in tutta umiltà, ma tu sei fuori, tu sbagli, tu c'hai questo. Te lo dico con umiltà, ma tu hai un difetto. Questo non è umiltà, questa è finta umiltà.
Sì.
Umiltà è magari tollerare, pregare per quella persona.
Umiltà è tu hai un difetto, io ho 5.
Ecco, bravo.
Perché li ho, infatti.
E tu, quando punti il dito, c'è 3 dita contro di te.
Sì. Sì. Allora, Giuseppe, volevamo parlare un po' della persecuzione. Cosa succede ai fratelli che sono perseguitati, noi stessi che siamo perseguitati? Abbiamo avuto giovedì un giorno veramente incredibile, che ancora quando ci penso sento che sto volando. Abbiamo evangelizzato, abbiamo parlato con persone così speciali, abbiamo incontrato i fratelli della zona, e poi quando saremo arrivati a casa abbiamo ricevuto tanti messaggi email da fratelli che dicono: oh, c'è persecuzione, siamo preoccupati, fratello Giuseppe, vogliamo dirti che ti amiamo, non ti preoccupare. Tanti fratelli pieni di amore ma preoccupati, spaventati, scioccati. Proprio dopo questo giorno bello, mi sono resa conto, guarda come il diavolo non gli piace quello che abbiamo fatto oggi. È stato un giorno speciale, poi vi raccontiamo i dettagli.
Ma guarda, la persecuzione è buona. Persecuzione, perché è un po' come tu c'hai un bosco, c'è degli alberi e viene un temporale, vento fortissimo e cominciano a cadere dei rami. Però i rami che cadono sono quelli più deboli, o quelli ammalati, o quelli addirittura marci. Quindi il Signore, come vedi, anche Paolo, cos'era in... cos'era? Secondo Corinzi, cos'era? 12, no?
Secondo Corinzi 12.
Secondo Corinzi 12, mi pare, fammi vedere.
Mm-hmm.
Verso 7 in avanti.
E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca.
Quindi l'angelo, qui nella parola è messaggero,
Quando dice, un messaggero di Satana.
Sì, dunque dovrebbe, fammi vedere, eccolo qua. Ecco, vedi, in greco agelos o agelos,
mm-hmm,
e vuol dire messaggero. Vabbè, quindi cosa vuol dire qua? Che la spina nella carne non è, come certi dicono, una malattia, niente affatto, era un messaggero, cioè un
sì,
demone.
Perché Paolo faceva guarigioni.
Sì, che gli dava messaggi contro di lui. Vai avanti, mm-hmm, a leggere.
Verso 8. 3 volte ho pregato il Signore perché allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me.
Per questo
mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte.
Quindi il, diciamo, lui ha pregato tre volte al Signore e il Signore non gliel'ha tolto. Cioè era un messaggero, cioè ovunque Paolo andava a evangelizzare, dietro seguivano i religiosi farisei che lo accusavano, perché lui non seguiva la legge, perché lui è qui, lui là. Infatti guarda il libro degli Atti, anche i farisei lo seguivano e lo lapidavano a volte, e quindi lui è una cosa incredibile, e tre volte ha pregato liberami da questi o da alcuni di questi, e Gesù dice no, la mia grazia ti basta. Cioè cosa significa? Che Dio ha bisogno del diavolo, Dio ha bisogno dei diavoletti, ha bisogno delle bugie, Dio ha bisogno delle menzogne contro Paolo, contro Gesù quando era qui, contro di noi, contro i suoi apostoli, contro i suoi uomini, i suoi evangelizzatori, per liberarci dai mezzi cuori.
Infatti,
perché
quello
la
che
nave
detto,
affonda con i mezzi cuori.
E quello che hai detto pochi minuti fa durante questa canzone, hai detto che la persecuzione è buona per la Chiesa. Anche se di solito la gente si spaventa, oh no, siamo perseguitati, il diavolo, mormorano contro di noi, guarda come si lamentano, ci accusano. E alcune cose possono anche essere vere, e ci accusano, cosa facciamo?
Guarda, ci sono famiglie che vogliono leggere la Bibbia a casa, e il figlio dice no, io ho il mio smartphone, io faccio il mio videogame e non voglio leggere la Bibbia. E perché Dio lo permette? Il papà e la mamma vogliono leggere la Bibbia, vogliono andare a evangelizzare, e dice no, io vado in discoteca. Mm-hmm. Perché Dio lo permette? Per liberare quella famiglia di un mezzo cuore che non appartiene a un figlio. Mm-hmm. Un padre, una madre, un fratello. Perché Dio lo permette? Permette perché Dio è nel business di purificare, separare. Ha detto Gesù, non vengo a portare la pace ma una spada, separare le famiglie. La famiglia di Dio in cielo è stata separata, Dio di qua e il diavolo di là. Dio è nel business di separare le famiglie.
Stavo pensando all'esempio di Gideon, che aveva un grande esercito, ma erano tutti mischiati, quelli valienti con quelli paurosi.
Quelli valorosi con i paurosi.
Quelli che erano pronti a morire e quelli invece che si lamentavano. E Dio li ha separati,
li ha divisi,
ha purificato questo esercito, sì. E ha mantenuto solo un piccolo gruppo, che uno direbbe, ma come si può lottare con un esercito di 300 persone? Uno direbbe non è possibile, ma è quello che il Signore sta facendo.
Aveva 33.000 soldati, leggelo, Giudici capitolo 6, e Dio gli ha detto, dico a quelli che vogliono scaldare panche, quelli che vogliono la chiesa la domenica mattina, quelli che il cappuccino caldo, quelli che della televisione alla sera, digli che se hanno paura se ne vada. 10.000 se ne sono andati, è rimasto con 23.000. E Dio gli ha detto, sono ancora troppi, qui se lo si prenderanno la gloria loro. Portali all'acqua a bere, lì li metterò alla prova. E poi quelli che bevevano come cani con la bocca furono esclusi. Quelli che si portavano l'acqua alla bocca con la mano furono tenuti. Cioè perché portandoti l'acqua alla bocca con la mano, l'altra mano sta sulla spada, sei vigilante. Invece se bevi come i cani non puoi guardare niente, quindi abbassi la guardia. E furono 300 quelli che bevevano l'acqua portandosela alla bocca, e disse con queste 300 salverò Israele. E vinsero 150.000 quelli che erano di Madianiti. Va bene?
E quindi è quello che succede anche alla Chiesa, ed è una cosa positiva, una cosa che bisogna
molto
farlo,
positiva, sì.
Perché poi quei mormoratori ti perdono tutto il tempo, ti fanno perdere tempo, è meglio se se ne vanno.
Che se ne vadano, se ne vadano. Sì, sì. Il Signore, se tu leggi il Vangelo, Gesù chiama la pietra d'inciampo. Gesù è qua per far inciampare la gente.
Sì.
Chi? Quelli che non bevono l'acqua con la mano, virgolette, quelli che non pregano, quelli che... non continuano a costruire. Noi siamo come Neemia, leggete il libro di Neemia, lui costruiva le mura, e c'erano Sanballat, Tobia, dice scendi, vogliamo parlare, e Neemia sapeva che erano negativi, contrari, dice no, io non scendo di qua.
Sì, oggi
c'è molta gente che in internet vuole farci scendere da Radio Blast per litigare con loro, e dice no, io no, qui facciamo un buon lavoro, diceva Neemia, io continuo a costruire le mura di Gerusalemme, libro di Neemia.
Sì. Qui
a Radio Blast sta facendo un buon lavoro, e non vogliamo scendere e andare in Facebook, Devil's Face, eccetera, per litigare.
Sì.
E vanno a evangelizzare, invece di andare a evangelizzare sono qua a litigare, ma per cortesia, voi non volete evangelizzare, volete farmi smettere a me, voi non evangelizzate voi, volete che smetta io, ma prendete la pedalate, non ho... Sai che si sono offesi perché io non leggo i loro email. Dicono, non legge gli email? Dice perché ho il motivo di leggere i vostri email? Cioè, qua ragazzi, certi email li leggiamo con la molletta da bucata sul naso. Appena scopriamo che una certa persona viene dal diavolo, è un agente, del nemico, sì. Vuole solo farci perdere tempo, basta.
Non leggiamo più le email, infatti, non le apriamo neanche.
Non le apriamo neanche. No. Perché? Perché questi email, lo scopo di leggere Facebook, seguire Facebook, litigare su Facebook, è così che la sera andiamo a dormire col mal di testa.
Sì.
Perché non riuscirà mai a convincere chi non vuole essere convinto. Allora Gesù ha detto a Matteo 15 ai discepoli, sai che farisei sono offesi? Gesù dice, lasciateli andare, cadranno nella fossa. Gesù non uscirà mai dalla sua strada per andare a Facebook a litigare con gente che vuole solo litigare. Ditegli addio, andate a evangelizzare se siete cristiani, e se non andate a evangelizzare non siete cristiani. A posto?
Sì, amen. Infatti non solo che non apriamo i loro messaggi email, ma neanche studiamo quello che pubblicano contro di noi su internet, perché veramente non ci interessa. E non solo che pubblicano contro di noi, ma qualsiasi persona che pubblica messaggi contro un altro predicatore, non importa chi è, non li studiamo, non ci interessa, perché sono cose non edificanti, che non aiuta le pecorelle a trovare Gesù. Ci sono tante pecorelle che sono dolcissime, aspettano una mano, qualcuno che li guida a Gesù, e noi dobbiamo qui studiare cose negative uni contro gli altri.
Ma cos'è meglio? Cos'è meglio? Litigare con un diavoletto o raggiungere 10 pecore?
Certo, le pecore, amen.
Gloria al Signore.
Gloria a Dio. Amen.
Beh, senti, leggiamo qualche scrittura sul soggetto, andiamo?
Ok.
Allora, il soggetto è che tutti che vivono in Cristo Gesù saranno perseguitati. Va bene, quindi se non siamo perseguitati, fratelli, vuol dire che non stiamo vivendo in Cristo Gesù. Secondo Timoteo 3,12, è una legge, è una profezia. Se vivi in Cristo sarai perseguitato, se non sei perseguitato non stai vivendo in Cristo, sei un falso cristiano o un cristiano addormentato. Punto. Quindi le chiese che non sono perseguitate, che sulle panche come domenica mattina, non sono chiese vere, sono chiese false. Ci sono pecorelle vere, ma la chiesa è falsa, c'è la dottrina. Va bene? Come ha detto Gesù, c'era una chiesa morta, Apocalisse 3,1, era morta, mezza morta, però in quella chiesa mezza morta, ha detto Gesù, ci sono alcuni che sarebbero stati con vesti bianchi davanti al suo cospetto. Quindi la chiesa cristiana più morta di oggi ci sono pecorelle. Quindi per cortesia non bollate il cattolico e il protestante. Va bene, Dio non li bolla. Siamo qui per salvare,
sì,
con la salvezza,
sì,
di,
sì,
Gesù.
Amen.
Allora, più siamo nella volontà di Dio, più il diavolo ci perseguita.
Sì, dobbiamo abituarci.
E come Gesù e i suoi apostoli e i suoi martiri, siamo destinati a essere perseguitati. Più Gesù portava frutto, più il maligno diventava frustrato, lo combatteva. Gli agenti preferiti del diavolo quali sono? La zizzania religiosa.
Perché sembrano giusti?
Guarda, ti ho dato delle scritture, ce le hai?
Sì.
Matteo 12, 12 a 32, leggi un estratto, leggo le principali.
Matteo 12... cominciando da 22.
Sì.
Allora gli furono presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, in modo che il muto parlava e vedeva. Ma i farisei, udendo ciò, dissero, costui non caccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni.
Quindi sta dicendo Gesù è un posseduto del diavolo. Attenzione, quando si comincia a accusare una persona di essere un diavolo, è pericoloso. Sicuri che sia veramente un diavolo, perché se non lo è, cadi sotto la maledizione di Dio. Vediamo come reagisce Gesù.
Gesù disse, se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro.
Quindi attenzione, quando accusate un credente, quando so che ci sono, chiunque ci segue, che magari è, chiunque ascolterà questo messaggio, state attenti che lo spirito che questa persona, se è di Dio, siete nei guai. Se è del diavolo, vabbè. Attenzione però, perché qui è stata l'unica volta che Gesù, che perdonava tutti, li ha maledetti all'inferno, dice siete in pericolo di inferno eterno. Dice la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata, cioè vuol dire lago di fuoco. Quindi te, se te insulti una persona, può essere chiunque, San Paolo, San Pietro, io, te, un altro, se questa persona che tu insulti il suo spirito e questa persona ha lo spirito di Dio, tu sei in pericolo di lago di fuoco. Chi l'ha detto? Gesù.
Sì, sì.
Quindi è una terribile maledizione da parte di Gesù, che lui amava benedire, non maledire. Guarda, a me mi è capitato una volta, stavo evangelizzando per le strade, e un religioso viene da me, io gli do un volantino, e comincio a evangelizzarlo. E questo comincia a prendermi in giro, come dire, non sai chi sono io, e tu sei un falso profeta, mi diceva a me. E io gli faccio leggere, cioè quando lui mi chiama a me falso profeta, non è che mi piace molto, no? Perché io sono un vero profeta, come ce ne sono tanti oggi nella Chiesa, mica sono l'unico. C'è lo Spirito Santo, è un dono di profezia, io ricevo la profezia dei messaggi, sono un profeta come tanti altri. Sono infallibile? No, non sono infallibile. Gli ho fatto leggere Genesi 12.1, ce l'hai quella scrittura? Genesi sì. 12.1 e 3.
Sì. Il Signore disse ad Abramo, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra.
Quindi se evangelizzi, tutti quelli, le famiglie che ti ascoltano saranno benedette. Se noi, cioè anche Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, no? Quindi le benedizioni di ieri valgono ancora oggi. Quelle che erano per Abramo valgono per i figli di Dio di oggi. La parola di Dio è eterna. Allora io gli ho chiesto, questo religioso, gli ho detto, amico, io volevo solo parlarti della salvezza, dell'amore di Gesù. In che modo questo, perché questo mi fa un falso profeta? E tu come tutte risposte mi insulti. Come dice questa scrittura, gli ho detto, se io sono un uomo di Dio, tu mieterai quello che semini.
Sì.
A questo punto il religioso si è infuriato e se n'è andato mormorando altre parolacce contro di me. E questo mi conosceva poco, niente. Cioè se tu una persona non ci ha mangiato insieme, non hai, i cinesi dicono se non attraversi un deserto non conosci una persona.
Sì, vabbè, sì,
tu
sì.
Ti fidanzi con una donna mesi e mesi, è sempre la più bella, la più dolce, la sposi e divorzi, giustamente, ingiustamente, a parte quello. Quindi c'è, cioè, un lungo fidanzamento non è stato sufficiente a conoscere quella donna, quell'uomo.
Sì.
E tu vuoi conoscere uno che predica, vacci piano a maledire, va bene?
Mm-hmm. Sì,
comunque, sì. Gloria a Dio.
Sì, questo versetto di Genesi 12,3, certo, è chiaro, però voglio chiederti, non si applica un altro versetto, quello che Gesù ha detto di pregare per quelli che ti perseguitano e benedire quelli che ti maledicono?
Matteo capitolo 5 dice,
non è quello che
benedite,
dobbiamo
chi vi maledice.
Benedire quelli sì che ti maledicono. Non dobbiamo applicare quello invece?
Intanto Gesù qui li ha maledetti, a questi qua, questa qui rischiate l'inferno. Mm-hmm. Quindi come vedi quel verso non può essere un assegno in bianco.
E allora?
Allora è vero che Gesù ha detto benedite chi vi maledicono,
sì.
Okay? Però Gesù parlava spesso in parabole, a volte per capire una scrittura serve la luce di altre scritture, non interpretazione umana, altre scritture, è qui che casca l'asino. Il falso profeta cosa fa? Prende una scrittura e legge la Bibbia, bravo, bravo, e poi la interpreta, bravo, alt, ha interpretato con la sua opinione. Quindi la scrittura è diventata cattolica, protestante o Geova. Invece la scrittura, il vero profeta interpreta le scritture con le scritture.
E allora quando si applica benedire quelli che ti maledicono?
Beh, per esempio, non si possono capire le profezie dell'Apocalisse senza la profezia di Daniele o di Ezechiele e viceversa. In questo caso Gesù parlava di gente come quelli che lo hanno crocifisso e che erano nell'ignoranza e non sapevano cosa facevano quando disse benedite chi vi maledice. Quando hanno maledetto Gesù, tu fai miracoli col diavolo. Mm-hmm. E lui ha detto, ah sì? E voi andrete all'inferno per questo peccato. Sì.
Ah, non li ha benedetti.
Stanno benedicendo Gesù, perché non li ha benedetti?
Sì.
Lasciami spiegare un attimo. Cioè quando la gente non sa, è ignorante, come quelli che l'hanno crocifisso a Gesù, allora ok, benedicili mentre ti maledicono, che sono ignoranti, ti crocifiggono, ti inchiodano alla croce, sono ignoranti, capito? Ma quando si tratta di religiosi, come i farisei di ieri e di oggi, gente che vede le opere di Cristo in te e vede le opere di Cristo nei discepoli, e ciò nonostante, dopo vedendo Cristo, le opere di Cristo, continuano a respingere la verità, o persino perseguitano i messaggeri di Dio, allora, come Dio ha detto ad Abramo, che la benedizione diventa maledizione, perché hanno visto il regno di Dio e non gli sta bene. Che in Seconda Cronache 36 c'è per esempio un esempio di questo. Vai in Seconda Cronache 36, okay. Da 15 a 17.
Il Signore, Dio dei loro padri, mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua casa. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio.
Quindi Dio mandava i profeti per ammonirli, per salvarli, per portarli a pentimento, e quelli si offendevano. Noi oggi stiamo avvisando le chiese: state dormendo, siete mezzi morti, non state evangelizzando. Oh, ma tu che ti credi di essere un profeta, tu orgoglioso, superbo, vi sto cercando di aiutare, che il Signore non vi benedirà, il Signore vi perderete le benedizioni eterne, vi sto amando con i miei rimproveri. Quando io do punizione ai miei figli perché magari che fanno una cosa sbagliata, è perché li amo. Va bene?
Sì.
Vai avanti, dove sei? Cosa
verso
letto?
17.
Dice, salta dal 19 al 20.
I Caldei incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e ne distrussero tutti gli oggetti preziosi. Nabucodonosor deportò a Babilonia quanti erano scampati alla spada, ed essi furono assoggettati a lui e ai suoi figli fino all'evento del regno di Persia.
Quindi non hanno ascoltato i profeti e hanno ricevuto le maledizioni di Dio. Dio addirittura usò i Caldei, verso 19, per incendiare il Tempio. Praticamente uccise la religione, morì. Dio distrusse il suo Tempio. Il Signore distruggerà queste chiese, cattoliche, protestanti, mormoniche, geoviane, tutte, che non si mettono in riga con la volontà di Dio. La volontà di Dio non ve la devo dire io, ve la cercate nel Vangelo. Va bene? Quindi, quando noi diamo dei rimproveri alle chiese, cioè, non fermatevi al rimprovero. Una volta mio figlio mi ha detto: tu non mi ami perché tu mi hai dato una punizione. Non so se ha perso un film. Ho fatto saltare un film. Questo film lo guardi per imparare questo e questo. Tu non mi ami, mi ha detto, tu non mi ami perché tu mi hai punito. E mio figlio sbagliava, perché lo amo che l'ho punito. Ebrei capitolo 12. Allora andiamo a Giovanni capitolo 9. Cosa tratta qui? Beh, vediamo come Gesù trattava quelli che non erano ignoranti. Gli ignoranti il Signore li benediva anche se maledivano, come i suoi crocifissori.
Gli ignoranti sono quelli che
non sanno quello che fanno. Padre, perdona, non sanno quello che fanno. Capito? Se uno ti respinge, te, io non credo alla Bibbia, non credo in Dio, e per me tu sei un cretino.
Ti insulta, però lui non sa cosa sta facendo.
Questo è ignorante.
Non ha Gesù.
Non sa cosa sta facendo. Uno che ti dice così, tu puoi pregare di Padre, perdona, non sa quello che fa.
Okay,
e ti crocifiggono un legno, per modo di dire. Padre, non sa quello che fa, è un centurione romano, non sa cosa fa. Va bene? Quindi, ma quando uno non è ignorante, uno sa, com'è che Gesù li tratta? Perché dice: benedite quelli che vi maledicono. Sta parlando degli ignoranti, quelli che invece sanno, questa scrittura non si applica. Come trattava Gesù quelli che invece ignoranti non erano? Leggi Giovanni 9, 40 e 41. E poi vai Giovanni 8, 44.
Giovanni 9. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. E Giovanni 8, 44. voi siete figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del vostro padre.
Ma secondo te Gesù sta benedicendo quelli che lo maledicono?
No.
Quando Gesù dice non fa male quello che entra nella bocca ma quello che esce, è una parabola.
Sì, certo.
E vai a bere un po' di candeggina, poi mi dirai. È una parabola,
certo,
no?
Che fa male.
Sta parlando spiritualmente. Sì. Mangiate il mio corpo, bevete il mio sangue, è una cosa spirituale.
Mm-hmm.
Va bene? Quindi vediamo la differenza. Non potete benedire tutti. C'era un contratto in Italia, un giovane che era una specie di francescano, lui pregava per il diavolo.
No.
Ha detto, guarda che stai... Sì, ma io amo tutti. Calma, non puoi amare quelli che odiano Dio.
Mm-hmm.
Quindi, uno che sceglie di vivere per Gesù fronteggia le stesse difficoltà di Gesù. Da quando io sono discepolo di Gesù, mi scontro con diavoletti a destra e a sinistra, va bene? Andiamo a Giovanni 15, 18 a 24.
Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia.
Quindi prepararsi, fratelli che volete evangelizzare, fratelli che volete essere discepoli, fratelli che volete essere la sposa di Cristo, preparatevi ad essere odiati come Cristo. Ma nelle chiese stanno bene, possono essere cristiani e non essere perseguitati. Non vengono perseguitati, ma non vivono da cristiani. Saranno anche cristiani, non tutti. Però sicuramente non vivono la volontà di Dio e Apocalisse 3:11 hanno perso la corona. Vai avanti.
Verso 20. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.
Va bene, quindi è profetizzato, sarai sicuramente perseguitato se vivi in Cristo. Sicuramente. Va bene, non c'è, è una profezia. O Gesù è un bugiardo o sarai perseguitato. I cristiani non sono perseguitati perché stanno camminando a braccetto col diavolo, coi politici, col mondo, col materialismo, con le panche di chiesa, con le religioni morte. Avanti.
Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa. Ma ora le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio.
Va bene, quindi ecco qui, questa scrittura è molto chiara, dice, se non fossi venuto e non avessi parlato e non avessi fatto le opere, non avrebbero colpa. Quindi beneditali, anche se vi maledicono. Ma dopo aver visto le opere, dopo aver ascoltato il Vangelo, se ancora vi odiano, se ancora vi perseguitano, e allora sono la categoria dei farisei, voi siete figli del diavolo, sono zizzania. Non importa che sono seduti nella panca migliore della chiesa migliore, sono zizzania. Perché? Perché vedono le opere che tu fai,
i frutti,
se le tue opere sono in Cristo e ancora ti perseguitano, ti maledicono, e loro sono zizzania. Allora cosa devi fare? Lasciali alla loro zizzania e tu segui Gesù.
Certo, perché un cristiano si conosce secondo i frutti, perché è scritto in Matteo 7:20. Un cristiano non si conosce secondo i video che pubblica su internet, ma secondo i frutti.
È logico. Guarda, quindi possiamo benedire chi ci maledice se non hanno visto le opere nostre in Cristo, ma se dopo averle viste ancora ti perseguitano, ci perseguitano, allora sono messaggeri del diavolo e sono della categoria che troviamo in Ebrei capitolo 6, dal 4 al 6. Cosa dice Ebrei 6?
Ebrei 6:4 a 6. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia.
Luca 14, 34 e 35.
Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda.
Va bene, attenzione che anche i cristiani che perdono il sapore si buttano via. Va bene, vediamo lo stesso insegnamento anche in secondo Giovanni 1, 9 a 11.
Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio.
Dottrina del Vangelo.
Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie.
Quindi non devi riceverlo in casa, non devi salutare, non puoi dirgli Dio ti benedica. Va bene? Non è bene di benedire un messaggero del diavolo che ha conosciuto l'opera di Dio e decide di combattere contro. La sola benedizione per questa gente è di pentirsi, di chiedere a Dio la sua salvezza. Gesù non li benedì in nessun altro modo. Quindi non possiamo amare chi odia Dio. Non possiamo benedire chi Dio non benedice. Guarda, leggi Salmo 139, 19 e 23.
Certo, tu ucciderai l'empio, oh Dio. Perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari.
Vecchio Testamento? No, è l'inferno nel Nuovo Testamento.
Essi parlano contro di te malvagiamente. I tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Signore, non odio forse quelli che ti odiano?
Non odio quelli che ti odiano?
E non detesto quelli che insorgono contro di te? Io li odio di un odio perfetto. Li considero miei nemici. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Amen.
Quindi non è vero che Dio è solo amore. Dio non è solo amore, ma il Signore, c'è il momento di amare, come dice Ecclesiaste capitolo 3, e c'è il momento di amare e odiare. Ma leggi Apocalisse 2,6.
Apocalisse
credi
2.
Che Dio credi che Dio è solo amore, c'è anche il momento di odiare.
Apocalisse 2, verso 6. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anche io detesto.
Ecco, lo ripete di nuovo a verso 15.
Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti.
Allora, cos'era Apocalisse?
2,15 ho letto.
Okay. In inglese dice, detesto la dottrina dei Nicolaiti che anche io odio. Ce l'hai lì? Non lo dice.
15 no.
No. Comunque,
l'altro, versetto 6.
Leggi, comunque. Vuoi leggere nell'altra Bibbia? Ma è sufficiente così.
Okay.
Quindi, rileggerò il verso 6.
Verso 6, Apocalisse 2. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anche io detesto.
Ok, quindi ci sono delle cose che il Signore detesta. Quindi la Bibbia inglese dice che io odio. Va bene.
E allora, questo è un incoraggiamento per tutti i fratelli che evangelizzano, e molti di loro non sono capiti, specialmente dai familiari, e saranno perseguitati, e perché è normale, non è una cosa strana. Infatti, quando ho letto a fratello Giuseppe le ultime persecuzioni, lui ha detto: ma io non sono preoccupato, la persecuzione è buona, perché ci preoccupiamo? Infatti, ti ricordi la storia di John Wesley, Giuseppe?
Sì.
John Wesley era un grande predicatore che evangelizzava con il cavallo, andava di città in città al cavallo, e un giorno stava cavalcando su una strada tra due città e si rese conto che in tre giorni interi non ha subito nessuna persecuzione. Tre giorni, uno dopo l'altro, non è stato perseguitato. Nessuno ha gettato un mattone, delle uova, per tre giorni. E lui, allarmato, si fermò, è sceso dal cavallo e disse: ma può essere che ho peccato, che sono sviato dalla strada giusta? Signore, cosa succede? E si è messo nel ginocchio a pregare, e pregava e chiedeva a Dio di mostrargli dove ha sbagliato, perché non è stato perseguitato.
Mentre pregava,
passa un'altra persona, un uomo, passa per la strada e lo vede in ginocchio che prega e lo riconosce. Ah, questo è il predicatore che va di città in città e predica. E dice: ti arrangio io, predicatore. E prende un mattone e lo lancia verso John Wesley. E John Wesley si alza in piedi, tutto rincuorato, e dice: grazie Dio, tutto a posto, ancora sono nella tua presenza.
Alleluia, gloria al Signore. Guarda, trovate la scrittura, ce l'ha Diodati. Vai, ce l'ha Diodati lì?
Sì, ce l'ho.
Apocalisse 2.10.
Apocalisse
2.15.
Adesso si sta aprendo.
Ok, perché sai, c'è gente che si addormenta sul fatto devi, cioè, amore a tutti. No, scusa, se una persona appartiene all'altra barricata, appartiene al regno del nemico, cioè tu devi sgridarlo. Va bene? Vabbè, quando lo trovi lo leggi?
Sì.
All right.
Apocalisse 2.10.
Ok.
Nella Nuova Diodati.
Ce l'hai?
Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione.
Aspetta, cos'era? Apocalisse 2.15.
Ah, 15.
Sì.
Ok. Apocalisse 2.15. Così hai pure alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti, la qual cosa io odio.
Quindi ci sono delle cose che il Signore odia. Quindi non addormentiamoci che Dio dice benedite chi vi maledice. No, calma, non tutti. Ci sono dei momenti quando la gente, diciamo, tutti i peccati contro il figlio dell'uomo sono perdonati, ma contro lo Spirito Santo no. Mm-hmm. Tutti i peccati contro frate Giuseppe e Angela saranno perdonati, mm-hmm. ma contro lo spirito di frate mm-hmm. Giuseppe e Angela no. Mm-hmm. Perché attenzione che uno è pericoloso.
Sì.
Alleluia, gloria al Signore.
Amen, amen. Amen. Allora, fratelli, prepariamoci per persecuzioni. Giuseppe, una cosa che voglio chiederti, perché lo so che i fratelli che evangelizzano, soprattutto su Facebook, incontrano di tutto. Come possono loro proteggersi da gente che forse li accusa, li calunnia, li maledice?
Ma la cosa migliore è evitarli.
Come possono proteggersi
ma
loro?
Semplicemente
perché
evitarli.
Noi non andiamo su Facebook. Quindi non abbiamo questo problema, non usiamo Facebook, ma loro sì, molto.
L'abbiamo abbandonato tanto tempo fa. Io sconsiglio di, attenzione, che l'anticristo vi copia tutto, vi evitate Facebook perché mettete in guai voi e gli altri. A volte potete usare i social media così solo per evangelizzare,
sì.
ma non per dialogare col diavolo, con i diavoletti, con le capre, con i lupi, chi sono i lupi? Beh, i lupi sono quelli che ululano. Il lupo ulula, la pecora è invece ricettiva. Capisci? Si dice la pecora bela, il belare delle pecore, quando ulula è il lupo. Quindi se uno reagisce con, diciamo, con veleno, quando tu gli dai amore, è un lupo. E allora devi fare quello che Eva doveva fare e non ha fatto. Cosa sta lì a dialogare col diavolo mm-hmm. intorno all'albero? Okay, devi semplicemente okay. sgridarlo. Va bene, legge Efesini 5.11.
Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele.
Non partecipate. Non partecipare a Facebook, non partecipare in un dialogo. Mm-hmm. Quando una cosa sai che è negativa, cioè io non sto qui a guardare cose sataniche, cose perché ti sporcano
sì,
la mente.
Sì, sì, sì.
Non sto qua a litigare con la gente, perché uno che litiga con te, che ti ha rubato il tuo tempo. C'è gente che non vuole evangelizzare e ti ruba il tempo a quelli che vorrebbero farlo. E ti provocano, ti insultano. Parolaccia, cosa migliore, fate come fa Angelo, facciamo noi qui. Quando ho scoperto che uno è un agente negativo del nemico, quello che è, un cristiano ingannato, l'email non lo devi aprire, ignoralo. Cosa stai a sporcarti la mente con le cose, libri satanici, non li leggere, non hai bisogno di scoprire cosa fa il diavolo.
Sì,
questo
sì,
è un comandamento, eh? Leggi Filippesi 4.8, ce l'hai?
Sì, Filippesi 4.8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri.
Ok, i fratelli che hanno mal di testa, depressioni, ossessione, la notte non riescono a dormire, perché state dimorando su cose negative, cominciando con Facebook, cominciando con i amici, cominciando con le capre. Gesù non perdeva tempo, e quando lo attaccavano, che lui si girava e dice: questo peccato non sarà mai perdonato. Però non andava a cercarli per maledirli, per litigare. E lui, Matteo 15 ha detto: lasciate, sono ciechi, guide di ciechi, cadranno nella fossa, lasciateli. Va bene? Quindi noi non leggiamo i Facebook, non rispondiamo, neanche leggiamo le email delle persone che il Signore ci mostra che non sono mandate da lui, ma dal nemico, solo per farci perdere tempo in liti, ostacolarci, e darci depressione, distoglierci dal lavoro di Dio e dalle pecorelle. E lo stesso consigliamo alla nostra Chiesa: andate a evangelizzare, fratelli, non perdete tempo con le capre, cercate le pecore. Gesù, Matteo 10, è andare a cercare le pecore perdute, non le capre che non è così. Va bene, sì, gloria al Signore. Amen. Grazie, Signore Gesù. Quindi diamoci da fare, fare il lavoro di Dio, e occupiamoci il lavoro del Signore, va bene, e impieghiamo il tempo ad evangelizzare, d'accordo?
Amen. Sì, sì.
Grazie,
sì.
Signore.
Grazie, Gesù. Come sapere quando le accuse sono solo bugie?
Il diavolo ha usato i farisei, costui scacci i demoni per l'aiuto di Balzebù, no? Però le accuse erano false, e la sola cosa vera che c'era lì era il loro odio. Le scritture che il diavolo usava contro Gesù, come quelle che vengono usate contro tutti gli uomini di Dio, erano usate in modo legalistico, evidentemente distorte. Quindi oggi vi è una battaglia in corsa tra gli uomini di Dio, che si riconoscono per i loro frutti che portano, e le false religioni e i falsi cristiani, che ovviamente non hanno nessun frutto da mostrare e cercano di screditarli. Quindi come si fa a riconoscere? I frutti. Cioè uno che è lì a sbraitare, vomitare fuori insulti, cose negative, basta. Uno che vive solo per criticare. Che frutti ha questo? Che frutti ha? Questo è talmente pieno del veleno del diavolo, che il veleno esce. Cosa bisogna? Pregare che riceva la salvezza di Gesù. Ma non state lì con la bocca aperta a ricevere il suo veleno, perché sennò diventate altrettanto depresso come lui.
E poi stavo pensando alle tentazioni di Gesù nel deserto in Matteo 4, quando il diavolo ha tentato Gesù e ha citato le scritture, il diavolo. Le ha citato scritture e gli diceva cosa fare, ma solo per sviarlo. Quindi attenzione, anche se ti citano le scritture, se sono per sviarti, non seguire e non dare attenzione e non ascoltare.
La volontà di Dio non la troverai mai litigando con i diavoletti, ma in ginocchio parlando con Gesù. In Marco 1,35 Gesù va in luogo deserto e pregava in segreto. Non è che andate a scoprire la volontà di Dio litigando con i farisei. La volontà di Dio la scopri digiunando, pregando, mettendoti nel segreto di un luogo. Quando vai dai farisei a litigare, semmai potrebbero scuotere la tua fede. Infatti Gesù ha un discepolo, Giuda, che a forza di ascoltare i farisei è andato lì a farsi pagare 30 denari. Li aveva ascoltati un po' troppo e Gesù li aveva avvisato: attenzione al lievito dei farisei. Giuda non ha ascoltato, è andato lì a ascoltare, è diventato come loro. Va bene?
Sì, comunque.
È una storia vecchia, una vecchia storia che si ripete. È sempre il Caino che odia Abele e lo perseguita. La Bibbia è piena di esempi. I fratelli gelosi cosa fanno? Vendono Giuseppe come schiavo, Genesi 37.
Sì.
I fratelli invidiosi che insultano Davide, vedi 1 Samuele 17. I farisei che odiano Gesù, in Giovanni 11, 53, vediamo i farisei odiano Gesù e vogliono farlo morire. Giovanni 11, dopo la resurrezione di Lazzaro. Non è importante, Angela, se tu vai a risuscitare le persone. Se gli agenti del diavolo diranno che tu lo fai per fare, che so io, per imbrogliare. A me c'è stato uno che mi ha detto una volta: tu usi il nome di Gesù per imbrogliare la gente. E cosa ci tiro fuori io? Io mi sono pagato il viaggio, gli ho devo offrire da mangiare. Che ci guadagno a imbrogliare la gente nel nome di Gesù?
Sì.
Ma lasciala fare ai satanisti, guarda, ce n'hanno sempre una. in 2 Corinzi 11 cosa abbiamo? I falsi apostoli che perseguitano Paolo.
Sì.
È così che il diavolo opera. I fratelli di Gesù che criticano Gesù, non credono in lui, Giovanni 7, dall'1 al 5. È, sì, così che, sì, opera, sì. È così che opera il diavolo, non ha cambiato una virgola, va bene? Vai 2 Timoteo 3,12, cosa dice? Parla delle persecuzioni.
Dice, del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Ok, quindi vuoi vivere in Gesù?
Tutti.
Preparati a essere perseguitato, malignato, accusato, blasfemiato, bestemmiato, accusato di essere un diavolo. Il diavolo ti accuserà che tu sei il diavolo. Cosa fanno gli imbroglioni politici? Accusano gli altri che sono gli altri gli imbroglioni. Sempre così, no? Le persecuzioni, i martiri della prima chiesa furono perseguitati da parte di religiosi invidiosi e gelosi. Capito? Che lo strumento preferito di Satana sono i religiosi, guardano nel Vangelo. Religiosi gelosi, invidiosi, che vogliono la gloria. E se non possono prendersi la gloria, perché Dio non gliela darà mai, allora cerco di gloriarsi dimostrando che Gesù è posseduto dal diavolo, che Paolo è falso apostolo, che Angela è così così. Non è che il diavolo c'è molta fantasia, va bene?
Sì, sì, sì.
Quindi chiunque vuole andare avanti nell'opera del Signore ci deve fare il callo. Ad essere, si deve abituare ad essere perseguitato dal diavolo. Nessuno può illudersi di poter servire il Signore sperando di avere un trattamento di riguardo da parte del nemico. Il diavolo farà sempre uscire dalla sua gabbia i suoi, chiamiamoli, scagnozzi, a cominciare le sue pedine religiose. Come lo sappiamo, il Vangelo è quello che succedeva sempre. Paolo era perseguitato anche da Roma, eccetera, ma dove è cominciata la persecuzione per tanti anni? I religiosi.
Sì, sì, sì.
E Giacomo fu ucciso dai religiosi.
Sì, sì.
E Gesù perseguitato dai religiosi. Comunque, come dice, conosciamo la fine però, come finisce? Alla fine il diavolo perde e noi vinciamo fin tanto che andiamo in nome di Gesù. Leggiamo Salmo 27, 1 e 2.
Salmo 27. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza.
Amen.
Di chi temerò?
Alleluia.
Il Signore è il baluardo della mia vita.
Alleluia.
Di chi avrò paura?
Alleluia.
Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti.
E questo può avvenire dopo mesi, dopo anni. Le maledizioni di Dio contro queste piedine cieche possono arrivare dopo anni, anni di prove. Dio permette questi farisei di provare la Chiesa, vedere, cioè Dio non ha esposto, non ha mostrato la verità finché Giuda ha tradito Gesù. Dopo che ha tradito Gesù, allora si è svegliato, ha riportato i soldi, si è pentito nella carne, un pentimento mentale, e Giuda apre gli occhi. Ma Dio aspetta finché la gente viene provata e giudicata. E leggi anche il verso 6, Salmo 27, 6.
E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia. Canterò e salmeggerò al Signore.
Alleluia.
Sì.
Quindi il diavolo attacca, ma il Signore è la mia luce, la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Bellissimo Salmo, io l'ho memorizzato,
sì.
Bellissimo. Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti nella stessa trappola che avevano atteso per me. Va bene? Allora la domanda è, cosa facciamo? Matteo capitolo 10, che fare? Che facciamo? Cosa dice Matteo 10? Dobbiamo abituarci ad essere perseguitati dalla zizzania del diavolo. Dobbiamo farci il callo. Il soldato deve abituarsi che gli sparano contro, abituarsi alle ferite. Va bene? Il diavolo manderà la sua zizzania che accuserà noi di essere diavoli. E questa per me è una cosa vecchia, vecchissima, stravecchia, ultravecchia. Lo fecero con Gesù.
Sì.
No, sì. Il diavolo non ha molta fantasia. Sì, può prendere una scrittura qui, la storta, la macca, E poi se tu la guardi ti metti a ridere. Questa scrittura cosa c'entra? Niente. Leggi Matteo 10:16, guarda.
Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe.
Vi flagelleranno. Guardate da chi? Dai diavoli? Dagli uomini posseduti dai diavoli.
Da quelli nelle sinagoghe?
I diavoli sono sotto i nostri piedi e gli uomini che sono liberi di fare quello che vogliono ancora, finché arrivano i giudizi di Dio. Va bene?
Sì, sì.
Poi Dio li metterà in una gabbia anche loro, si chiama l'Hades. Va bene? Vi flagelleranno dove? Nelle sinagoghe. Flagelleranno con i bastoni oppure con le parole, oppure con le bugie.
Sì,
vi flagelleranno. Salta al 21.
Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire.
Sul giornale settimana scorsa uno si è impiccato, non so come si chiamava in Italia, perché aveva ucciso i genitori, messo in prigione e si è impiccato.
Aiaia.
Va bene, i figli insorgeranno con i genitori, il fratello darà il fratello a morte. Per questo che Gesù, infatti oggi le famiglie sono 9 su 10, sono divise. 9 su 10 sono divise. Il coniuge legge la Bibbia, l'altro coniuge vuole bere la birra. Il coniuge, uno vuole andare a evangelizzare, l'altro vede la televisione. E uno vuole andare per le strade a evangelizzare, l'altro va in chiesa a scaldare una panca. Le famiglie sono divise. Quindi il fratello darà il fratello a morte, il padre e il figlio. È incredibile questa profezia di Gesù. Sembra una foto di quello che succede oggi. Cosa fare? Cosa fare? Seguire Gesù. E se la famiglia non ti segue, tu gli dai amore, gli dici vado avanti. Quando volete... Cosa ha detto Gesù ai fratelli che non lo volevano seguire? In Giovanni 7, dall'1 al 5, i fratelli di Gesù non gli credevano.
Mm-hmm.
E Gesù gli dice, il mio tempo non è venuto, ma il vostro tempo è sempre pronto. Cioè, quando volete svegliarvi, seguite. Quando volete seguirmi, seguite.
Mm-hmm.
E loro erano strani, i fratelli di Gesù. Poi finalmente, al dopo, si convertirono, va bene?
Sì.
Ah, dove sei? Va al 22.
Verso 22. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Ecco, quindi la vera fede si vede non mollare. Adesso sono anni che il diavolo cerca di spaventarmi, accusarmi. Io sono qua, non mettiamo obbligo su nessuno, tutto è gratis sulla radio. No, noi siamo anticristo perché bla bla bla. Cosa devo? Vi devo pagare per predicarvi il Vangelo, ma ditemi un po' voi. E non è facile far contento il diavolo, eh? Capito? Se io vendessi un libro, mercenario, non vendo nessun libro.
Sì, sì.
Se io dicessi nessuno fa parte della mia chiesa se non dà la decima, no, è volontario, tenetevela. Va bene? Cosa devo fare di più? Cosa devo fare? Bla bla bla, tieni il tuo bla bla bla, io mi tengo mio Gesù. Va bene, salta al 25, si hanno chiamato
Belzebù il padrone.
Belzebù vuol dire il signore delle mosche, il diavolo, lui è il dio delle mosche, e rimane sempre con un pugno di mosche. Belzebù vuol dire il signore delle mosche.
Si hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua.
E chi è di casa sua? Tu?
Sì.
E io?
Sì.
La sposa? Cioè, se hanno crocifisso il nostro sposo Gesù, cosa faranno a noi? Ci daranno champagne e tappeto rosso? Ma no! Ci tratteranno allo stesso modo, specialmente quando ti metti a predicare, a evangelizzare. Se poi apriti cielo, dai un messaggio come Geremia, Ezechiele, che dice chiese morte, svegliate, buonanotte!
Sì.
Chi ti credi di essere? Mi credo di essere nessuno, ma il messaggio è tutto, ma il Vangelo è tutto. Ma qui c'è uno che io ti sto parlando, che tu devi metterti in ginocchio davanti a lui, e non lo stai facendo, perché sei lì su una panca, si chiama Gesù.
Grazie.
Senti, Angela, devo continuare?
Credo
ma
che
qui
è chiaro.
C'è molto ancora
credo che
da
è chiaro,
dire.
Ma sicuramente possiamo incoraggiare i fratelli, prima di tutto dicendoli abituatevi ad essere perseguitati se camminate nella verità.
Abituatevi.
E poi incoraggiarvi ad andare avanti per Gesù. Andare avanti, perché con le scritture e con Gesù vincerete.
Ci sono fratelli che scrivono preoccupati, oh, ci perseguitano su Facebook, ci sono dei diavoletti che non gli piace quello che la Chiesa e lo Spirito stiamo facendo. Ci accusano tutti che siamo anticristo. E perché si è anticristo? Siamo a favore.
Ma senti.
Qual è anticristo? Che siamo... In che cosa siamo anticristi? Stiamo solo predicando Cristo, la salvezza, il perdono, la vita eterna.
Una
ma
persona...
lascia fare il diavolo per girare le carte in tavola.
Una persona ha detto, questa settimana, ha scritto in email, ha detto che fratello Giuseppe era un alto funzionario del Vaticano e lui in realtà non è sposato e non vive in Sud America, ma si nasconde in Italia.
E sei figli da che parte sono arrivati?
Ma Andrea, comunque...
io non sono sposato e non ho figli, cosa dici tu?
Quello non lo credo.
Tu non esisti, Andrea.
No, ma voi ci servono un po' di barzellette qui,
Ma infatti quando leggiamo questo solo ridiamo. Non vale neanche la pena di rispondere, sinceramente.
Comunque, certi email, cioè, Angela, ce l'ha tutti catalogati.
No.
Attenzione voi che perdete tempo a mandare email sfasati, perché ci fregate una volta sola. Alla seconda, Angela è una donna che c'è poco tempo da perdere.
Ma sicuramente, già dormo 5 ore, ma...
No, Angela, non esagerare. 5 ore, quando... poi fai pisolino.
Quando ci vuole lavorare, ci vuole.
Sì, a volte c'è emergenze, d'accordo, però poi recuperi, no?
Sì, cerchiamo sempre, cerchiamo.
Grazie, Signore. Comunque, guarda, io consiglio che da tutti poi fate quello che vi pare. Se volete passare tempo col diavolo, diavoletti, le depressioni, le accuse, l'immondizia, il fetore, eccetera, delle accuse false, fatelo pure, ma diciamo, siete voi che andate a letto con un mal di testa. Io vi consiglio, andate a letto con Gesù, vi consiglio Filippesi 4:8, preparalo lì con un click che lo leggiamo.
Leggiamo di nuovo Filippesi 4:8. Ok. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Va bene. Anche il 9, già che sei per buona misura.
Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi.
Quindi io, se mi permettete, le cose che avete imparate da fratello Giuseppe, ricevuta da Angela, udite la Chiesa dello Spirito, viste in me, fatela. Quindi tutto quello che avete visto in noi, che è del Signore, confrontato con la parola,
amen, amen, amen.
Che ha funzionato, che i frutti sono buoni, le guarigioni che avete ricevuto, le liberazioni, fatele. Se avete visto qualcosa che è sbagliato, che qualche volta io possa avervi detto non credo, non leggete la Bibbia, non evangelizzate, diventate cattolici e protestanti, costruite un tempio, riempitelo di panche e croci d'oro. Se avessi detto qualcosa così, per sbaglio, non le fate, perché è sbagliato, è errato, è falso.
Amen.
D'accordo?
Amen.
Se io avessi detto tutti i cattolici e protestanti sono morti, non l'ho mai detto questo. Ho detto invece che le chiese sono piene di pecorelle e certa gerarchia che è fuori binario, e grazie a Dio non tutta. Ci scrivono dei pastori che sono dolcissimi. Come lo sappiamo quali sono i pastori dolci? Quelli che hanno frutti.
Sì.
Va bene?
Sì.
Quindi tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama. Quindi non fratello Giuseppe, buona fama non ce l'ha. Però Gesù sì. E quando c'è qualche virtù, qualche lode, siano oggetti questi pensieri. Pensate a questo. Non andate a dormire alla sera che qualche diavoletto ha detto bla bla bla.
Please.
Lasciate i diavoletti in pace.
Certo.
Guarda, tutto il paradiso che avranno è questo, insultarci. Tutto l'inferno che avremo è questo, essere insultati. La mia gioia è, come ha detto Gesù in Giovanni 10, no? Tante buone opere ho fatto dal padre mio, detto ai farisei, volevano lapidarlo. Per quale di queste opere mi lapidate? Perché tu ti fai figlio di Dio. Cioè, quindi legalisti, poi lì era figlio di Dio, ovviamente, ma legalisti, cioè interpretare la scrittura, sai, la Bibbia dice Dio non ha figli, non lo dice. Comunque lo dice il Corano.
Ma è vero, è vero. Legalismo,
quindi,
sì.
Legalisti.
Sì, ma i frutti dove sono?
Ma, scusa, guarda la gente che ha guarito, guarda la gente che ha salvato, guarda il Vangelo che ha predicato Gesù e lo lapidi. Ora noi mica siamo dei vari di Gesù, siamo, non possiamo legargli i calzari, ma dico, qualche cosa Gesù ha fatto anche attraverso di noi, un pochino.
Amen, amen.
Dico, qualche decina di migliaia di anime sono state salvate, diverse migliaia sono state guarite, non grazie a noi, grazie allo Spirito Santo in noi. E tu mi dici che c'è lo spirito del diavolo, attenzione, questo peccato non viene perdonato. Sì, perché non in su a fratello Giuseppe tutto sarà perdonato, perché fratello Giuseppe non vale niente. Ma attenzione, io c'ho una cosa buona però, una cosa buona ce l'ho, e il diavolo, tu diavolo, non mi potrai convincere che non ce l'ho, perché ce l'ho, si chiama Gesù, si chiama Spirito Santo. Tu offendi quello lì, e attenzione che il peccato non è perdonato, non offendere. E tu vieni qua, tu mi devi conoscere, mi devi vedere, devi conoscere mia moglie, i miei figli, dove siamo, dove non, cosa facciamo, cosa non facciamo, e dopo puoi giudicare, e anche allora vacci piano. E sta lì seduto, lì, qualche lì, davanti a un computer, per dire, oh, questo qua, bla bla bla, io lo giudico, senti, giudice, scusa. Allora io perdono tutto, vi perdono, cari amici, cari nemici, vi voglio bene, vi amo, vi perdono, però andate da Gesù.
Sì,
andate
sì,
da Gesù,
sì,
digiunate, pregate, non andate da diavolo, andate da Gesù. Digiunate, pregate, e lui vi dirà, vi parlerà. E io so già la prima cosa che ve la posso profetizzare, che Gesù vi dirà, alzatevi dalla panca, alzatevi da questo computer morto e stramorto e vai a evangelizzare. Gesù ti dirà, lascia perdere, fratello Giuseppe, Gesù ti dirà, lo so già che è una testa dura, lo so già che è buona nulla. Lo sa anche Angela, tutti lo sanno, ma tu vai a evangelizzare, che ti interessa di fare il giudice in capo? Che pensi mi, Gesù ti dirà così, che pensi mi a giudicare, fratello Giuseppe? Tu, guarda dallo specchio, giudica te stesso. Primo Corinzi 11 dice, se ci giudichiamo non saremmo giudicati. Angela, ma insomma, chiudiamo
Matteo soggetto. 9, Matteo 9, 37. Perché ho aperto qui 5 minuti fa, voglio leggerlo. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Ci sono tante pecorelle fuori, dolcissime, in bisogno, disperate, che vogliono Gesù. E allora andiamo a trovarle e diamo loro l'amore di Gesù. E quando facciamo questo, ci innamoriamo delle pecorelle. E vediamo che la nostra vita cambia e diventiamo felici in Cristo senza pensare a tutte le cose negative che non aiutano a niente. Andiamo ad evangelizzare, fratelli. È la cosa più bella della nostra vita cristiana.
Gloria al Signore. Gloria al Signore. Evidentemente, infatti, il comandamento è andate in tutto il mondo e pregate il Vangelo. Non andate in giro a buttare immondizie destra e sinistra, va bene? Che tanto a me mi fa ridere queste cose qui, che i fratelli che si lamentano, che c'è gente che accusa la Chiesa dello Spirito. Ma dica questa gente che s'arrangi, cioè che guarda la loro Chiesa, guarda i loro frutti, cosa loro stanno facendo. Quindi grazie al Signore. Alleluia, gloria a Dio. Io direi quasi quasi facciamo una pausa. Cosa dice Angelino? Okay. C'è altro?
Vabbè. Sì, facciamo una pausa. Vabbè, ascoltiamo una canzone e poi ascoltiamo alcune testimonianze belle.
Vabbè, fratelli, potete mandare messaggi se volete durante la canzone.
Amen, amen.
Gloria al Signore.
Ascoltiamo Marcello Marocchi, I Vignaioli Omicidi.
Ah, oh.
Rimaniamo sul soggetto.
La canzone appropriata.
Sì, sì, andiamo.
Grazie Gesù.
Un grande re aveva una campagna, il grande re pensò farà una vigna, con una torre proprio in mezzo al campo, con una siepe intorno ed un frantoio accanto, il grande re chiamò degli operai e disse a voi, affido la mia vigna e manderò al tempo del raccolto i servi miei e prenderanno il giusto.
Verranno i servi del padrone, verranno
niente sarà nostro, il frutto nato al sole dell'agosto, il campo ed il frantoio, il vino generoso, i chicchi d'oro e tutto il resto. Il grande re mandò degli altri servi a reclamare il frutto del suo campo, e questa volta mise al loro fianco i più fedeli e quelli d'alto rango. E così fu, e si misero in cammino, e quando al campo furono vicino, i vignaioli accorsero gridando: anche per voi sarà lo stesso canto. Son qua, i servi del padrone, son qua, prendiamo anche il bastone. Cacciamoli di fuori dalla vigna, non li abbiamo visti alla vendemmia. Con le mani vuote andate dal padrone, ma non ritornate più. Il re pensò: ci manderò mio figlio, di lui avranno sicuro un gran rispetto, e gli daranno i frutti del mio campo, e lui l'erede, no, non avranno scampo. Verrà, verrà il figlio del padrone, è qua, è qua, è questa l'occasione. Se noi l'ammazziamo sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, senza più l'erede saremo tutti ricchi e prenderemo anche il suo posto. Il grande re, raffitto nel suo cuore, guardò suo figlio e al posto dell'amore mise la spada in mano ai suoi soldati, gli tolse il campo e uccise gli omicidi. E sì, è così la storia della vita, e sì, così, così è la nostra vita. Quanti profeti uccisi sugli altari, un figlio crocifisso proprio ieri. La vita è il nostro campo, ognuno dovrà dare poco tanto. E sì, così, così è la nostra vita, e sì, è così la storia della vita.
Andiamo avanti, diversi fratelli ci hanno scritto messaggi, ti leggo un'email, due, e poi continuiamo la diretta con le domande che i fratelli hanno inviato. Un'email che voglio leggerti è arrivato mezz'ora fa da parte di Luca riguardo la persecuzione. Dice: fratello Giuseppe, a me personalmente molti mi odiavano senza che io gli facessi alcun male già prima della mia conversione in Cristo, solo perché dentro di me c'era un rifiuto di andare in discoteca, ubriacarmi, drogarmi, andare in vacanze per scopi perversi, eccetera. E quando mi sono avvicinato a Gesù e ho letto la Bibbia, ho capito perché quelle persone mi odiavano. Gesù già prima della mia conversione mi aveva scelto in mezzo al mondo.
Gloria al Signore, gloria a Dio.
Questa è una bella testimonianza. Sia che una persecuzione o no, è un bel esempio, è una bella testimonianza. Dio ti benedica, Luca.
Grazie, Signore. Infatti dice, amen, Primo Giovanni, dice: non meravigliatevi se il mondo vi odia.
Sì, sì. Poi ci sono altri messaggi, per esempio da parte di Stefania, che dice che queste persone che ci attaccano su internet è una classica persona che vuole farsi conoscere sputtando veleno su un predicatore conosciuto come te, che già ha un nome. Anche lui vuole farsi un nome e sta facendo in questo modo.
Insomma, beh,
quindi
il modo migliore è diventare amici, non fare la guerra.
Sì.
Ma noi gli vogliamo bene questa giura, quando comincia a chiamarti anticristo, quello da waste, hai passato ogni limite. E allora, pane al pane, vino al vino, mi spiace, ma appartieni al regno del diavolo, scusa. Perché a questo punto, attaccando il nostro ministero, l'opera che facciamo, stai attaccando il Signore, e a questo punto... Salmo 139 dice: non odio quelli che ti odiano, io posso perdonare i peccati contro di me. Se solamente chiamare me cretino deficiente non c'è problema, tanto a volte lo sono. Ma le pecorelle, il lavoro, la gente che viene guarita, che riceve la salvezza di Gesù, quelle non le toccare, perché lì è un tasto delicato, a partire dal territorio del Signore. Tu entri lì, c'è il bastone. E quindi oggi è dovuto tirare fuori il bastone, che il pastore non può solo accarezzare le pecorelle. Il pastore c'ha due mani, una mano accarezza le pecorelle, col bastone e poi dalle botte ai lupi. E oggi ho fatto questo, ragazzi, un po' di pazienza, però se non facciamo così... Beh, l'ha fatto anche Gesù, abbiamo visto Matteo 12, botte da orbi, e dice: questo peccato non viene perdonato. Ok, Angela.
Infatti sto pensando adesso che un cristiano vero, un figlio di Dio vero, non ascolterebbe per mesi e anni un predicatore con il quale non è d'accordo, e lo ascolta tutti sabato e domenica le dirette.
Non c'è niente da fare.
Ma per cosa lo ascolti? Perché non ascolti uno che ti aiuta a crescere spiritualmente, che ti piace, che sei d'accordo? Io non potrei fare così, mesi dopo mesi ascoltare uno che non mi piace. Per cosa? Per scrivergli email che non sono d'accordo con lui? Ma io non ho tempo per questo, io c'ho da fare per Gesù. Ascoltate uno che vi piace, che vi aiuta a crescere nello spirito, andate a evangelizzare e avrete una vita bellissima in Gesù. Sinceramente, non riesco a capire come si trova tutto questo tempo a perdere. E allora, fratelli, andiamo per Gesù, guardiamo a Gesù se siamo figli di Dio. Non rimaniamo attaccati a queste cose negative, critiche. Come ha detto Simona ieri ci ha inviato un audio, Dio la benedica, per difenderti.
Dio benedica.
E ha detto che: ma che pecorelle sta raggiungendo con questi video di accuse? E già sappiamo dall'istoria del cristianesimo che quando i cristiani litigano tra di loro, si accusano tra di loro, hanno un effetto negativo sulle pecorelle, che si allontanano da Dio invece di avvicinarsi. Quindi stiamo facendo il gioco del diavolo. Questi liti tra i cristiani sono veramente il gioco del diavolo. E per cosa? Dottrine? Non importa, importante è l'amore di Gesù che raggiunge quei cuori delle pecorelle che hanno bisogno. Gloria
guarda,
a Dio.
Guarda che nella Bibbia, cioè nelle epistole di Paolo, vai primo, secondo Corinzi 11, guarda, e praticamente il diavolo non ha molta fantasia, quindi questi criticoni, non avendo un ministero del Vangelo, possono solo cercare un po' di gloria combattendo chi il ministero ce l'ha. Però attenzione che se ti imbatti contro un vero ministero, una vera opera di Dio, ti trovi a combattere contro Dio. Secondo Corinzi 11:1, guarda.
Secondo Corinzi 11:1. Vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia, ma sì, già mi state sopportando. Infatti, sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo.
Quindi qui Paolo cosa sta parlando? Vai verso 13.
Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo.
Quindi oggi molti si travestono da cristiani. 14 e 15.
Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere.
E sarà una fine triste. Guarda, io ho dovuto imparare tanto tempo fa a difendermi dai lupi. Non puoi essere un apostolo o un discepolo se non combatti contro il diavolo, perché sennò il diavolo ti distrugge. E quindi ho dovuto imparare tanti anni fa a non avere paura del diavolo. Un cane che abbaia, tu lo fronteggi, non giri le spalle a un cane che abbaia. Io, per grazia di Dio, specialmente quando andavo nelle case a evangelizzare, a volte dei cani mi sono saltati addosso. Sbucavo un cane da dove non sapevo. Mi ricordo questo cane lupo, quel grosso pastore tedesco, un cane lupo, mi è saltato addosso e mi ha attaccato su una gamba. È arrivato di corsa, precipitandosi. Ok? Però quando mi ha attaccato la gamba, la sua bocca era chiusa, lo Spirito Santo gli ha chiuso la bocca e mi ha fatto anche male alla gamba il colpo. E, insomma, storie così. Cioè, altre volte mi abbaiavano e semplicemente devi fronteggiare la musica, gli inglesi dicono face the music, volge, fronteggia l'uragano. Una, quando c'è una tempesta sul mare e si avvicinano le onde, una onda grande, cioè la nave deve girarsi per affrontare l'onda con la prua, col davanti, se no viene... Quindi ho imparato che il diavolo prima si ignora più che puoi, va bene? Però quando questi diavoletti cominciano proprio a scocciare, allora prende il bastone, gli dà 4 botte in testa, e poi le pecore, il mio bastone sono le scritture,
vero,
e poi le pecorelle ascolteranno le scritture, e chi non ascolta le scritture non sono pecorelle, se che vadano in un'altra chiesa dove fanno quello che vogliono.
Sì, sì, sì.
Quindi qua il verso 2, secondo Corinzi 11:2, sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi fidanzate unico sposo e presentavi una casta vergine a Cristo. Quindi il pastore, quando difende il suo ministero, sta difendendo le pecorelle, perché se lasciamo che questi lupi entrino con le loro bugie, chi ci rimetterà? Ci rimetteranno le pecorelle. Che Paolo dice, voglio presentarvi una casta vergine, se facciamo entrare queste bugie, qui il diavolo ha una vittoria, ha distrutto un'altra chiesa, non glielo permetteremo.
Sì, sì.
Però questi attacchi cosa fanno? Purgano la chiesa. Viene il temporale contro gli alberi, eccetera, il vento soffia, qualche ramo cade, anche grossi, e perché erano rami secchi, quindi queste tempeste faranno abbassare magari il nostro numero dei membri a volte, però allontanano da noi i mezzi cuori.
Sì, sì, perché prima o poi si vanno comunque.
Cioè Gesù, se tu vedi, era una pietra d'inciampo, apposta dava messaggi, come per esempio Luca 14:26, chi viene dietro a me non odia moglie, figli, fratelli, sorelle, la sua vita, non può essere mi dice, odiare la tua famiglia per seguire Gesù. Sì, quando? Quando questa famiglia ti ostacola dal seguire Gesù. Parole dure, durissime. Però se non fai così, se c'hai una famiglia baldracca di cristiani mezzi cuori o nessun cuore, ti bloccano.
Sì.
Va bene, infatti, quindi queste persecuzioni sono buone, ottime, se no Dio non le permetterebbe.
Sì,
Paolo
sì,
ha pregato 3 volte nel capitolo seguente, secondo Corinzi 12, 3 volte da allontanare questi messaggeri di Satana. Gesù ha detto no, perché? Perché Gesù ha bisogno del diavolo per purificare la Chiesa.
Sì, infatti Giuseppino ha scritto un'email ieri dicendo che neanche vale la pena di combattere questa persona che ci sta attaccando, e subito mi è venuto nella mente quel versetto di Matteo 13 dove dice che queste piante spuntano subito ma non hanno un terreno profondo e non hanno radice in sé e sono di corta durata, perché questo ministerio di accuse non esiste. In 1 Corinzi 12 e 14 ci sono i ministeri di predicazione, di guarigione, di aiutare gli altri, di servire, di profetizzare, ma non troviamo lì il ministero di accuse e di critiche e di calunniare. Quindi non esiste nella Bibbia questo ministero, non così si serve il Signore.
Amen. Amen. Sì, è comunque una storia vecchia.
Sì.
È cominciato nel giardino dell'Eden, il diavolo è andato da Eva, ha cominciato a fare un discorso. Non appena il diavolo dice, voi non morirete affatto, cioè sta dicendo a Dio che è un bugiardo. Quindi praticamente, cioè quando tu hai messo il cuore che Gesù, non fratello Giuseppe, Gesù ti ha mostrato che la via è questa, lavorare con questi fratelli, fare questo ministero, Gesù te l'ha mostrato, basta. Primo Re 13 cosa dice? Quando Dio ti ha detto... vai a questo posto e non profetizza, non bere, non mangiare per strada. È arrivato un altro profeta in Primo Re 13 e dice, no, Dio mi ha detto a me, puoi mangiare, bere a casa mia, vieni, sono profeta come te, eccetera. Mm-hmm. Cioè, capisci, quando il Signore ti ha mostrato di non devi mangiare, non devi bere, e questo era un profeta vero, il vecchio profeta, va bene?
Sì, sì.
Quando ci hanno mostrato che una cosa non la cambiare, perché viene sempre il diavolo, non ha Dio detto di non mangiare, sì, però sai, cambiamo un pochino. E quando il diavolo parla c'è sempre dentro una cosa, lo zuccherino, no? Il tuo vantaggio, cioè la gloria, la superbia, diventare un po' più famoso, nessuno ti conosce, però attaccando una persona famosa diventi anche tu... di riflesso famoso nel male, però, e qualche fessacchiotto ti segue. Mm. Va bene?
Sì, amen.
Che altro c'è, Angela?